Radio Incredibile. Accendi il PC, accendi la tua giornata.
Buongiorno, buonasera e anche buon pomeriggio, perché qui siamo in un posto che sembra è fuori dal tempo. Siamo in una casa carinissima, pieno di oggetti da tutto il mondo. Sembra di essere un po' in Indonesia, un po' in Thailandia, e un po' anche nel cuore delle... non nel cuore, nelle Marche quasi romagnole, se vogliamo. Siamo nel comune di Fano con Fausto ed Elvin. Sì. Giusto?
Fausto ed Elvin.
Da chi iniziamo? Fausto, tre parole per descriverti.
Per descrivermi? Io posso cominciare dall'età. 60 anni, non ho i capelli, oddio, ce ne ho pochi, un ciuffo bello lungo.
Non ce l'ha sulla testa, ma per il resto...
Sì. Vengo da molte esperienze di vita. L'ultimo lavoro che ho fatto, oggi sono in pensione, era quello di fare dirigente del settore servizi educativi di questo comune, quindi del comune di Fano. E nella mia vita ho fatto molte cose, l'attore nella prima parte della gioventù, poi l'insegnante di diritto, economia, scienza delle finanze e poi il direttore del mercato ittico all'ingrosso e poi il dirigente dei servizi educativi. È tutto qui, la mia vita alla fine si è sviluppata in questa città con la possibilità di essere quello che sono, quindi accettando il mio orientamento, cosa che non è stata facile nella prima adolescenza, ma che poi insomma intorno ai 20 anni, preso atto delle circostanze, ho vissuto e condiviso con gli amici, con le persone, con la mia famiglia, con molta tranquillità e molta serenità. Quindi penso di essere una persona qualunque, una persona comune che ha la sua vita, una vita del tutto normale, insieme a quello che è mio marito dal 2008, Elvin, che è qui con me.
Elvin, tocca a te, descriviti te in tre parole.
In tre parole.
Anche se Fausto è stato un pochino più lungo, è stato disobbediente.
Sì,
abbiamo capito. Vabbè, okay. Fausto è disobbediente, una prima parola per definire disobbediente.
Se sei 30, io faccio 50 almeno. Va bene, io sono Elvin, sono olandese e sono sposato con Fausto, che sta qui vicino a me. Io sono nato e cresciuto in Olanda da una madre che viene dall'Antille olandese, mio padre olandese. Sono un insegnante, ho lavorato prima come insegnante in Olanda, poi dopo i miei titoli sono stati riconosciuti anche in Italia e sono diventato insegnante in Italia. Nel frattempo, questo passaggio, ho fatto un po' di cose diverse, ho lavorato in radio.
Un collega,
pezzi che non ci sono più dentro.
Anche io lavoro in radio.
Anche lui.
Due colleghi.
Sì. Sono stato un showman, un ballerino, un cantante, faccio vocalista e faccio un insegnante di sostegno attualmente.
Bene, domanda velocissima, mentre rispondere con una parola, una, forse due, massimo tre. Cosa hai pensato la prima volta che hai visto Fausto?
La prima volta che ho visto Fausto? Cosa ho pensato la prima volta che ho visto? Allora... Non è che ho pensato subito qualcosa, ho sentito qualcosa.
Lo stomaco ha parlato?
No, ma praticamente dal momento che l'ho conosciuto ho avuto questa... hai presente che senti... Beh, è lui, capito? È lui l'altra metà, l'altra parte, è lui con chi sto, quindi lo sa.
Vorrei saperlo anche da me.
Sì, la stessa identica.
Esatto. E ho pensato, vabbè, ma che bel ragazzo. Era il 1987, quindi molti anni fa eravamo ragazzi, quindi vedi che bel ragazzo. Ma insomma, vediamo che cosa può venire fuori da questa vicenda.
Questo. Allora, prima di così raccontare un po' quello che è il vostro percorso di vita comune, adesso abbiamo scoperto, tornerò parecchio perché avete già dato tantissimi spunti, vi chiedo, magari uno alla volta oppure insieme, di propormi una canzone che vi racconti, o singolarmente oppure come vita di coppia.
Noi ce ne abbiamo una,
sì.
Tipo di Barbara Streisand, sicuramente è stata la prima canzone. E poi My Funny Valentine.
Scegliamone una.
My Funny Valentine.
Vedi, siamo perfettamente d'accordo.
Iniziamo con la stessa.
Va bene, ok.
People who need people. Are the luckiest people. needing other children. And yet letting our grown-up pride hide all the need inside, acting more like children than children. Lovers are very special people. Very special person, a feeling deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people. Special person, a feeling deep in your soul says you are half, now you're whole. No more hunger and thirst, but first be a person who needs people.
Riusciamo a coinvolgere questo gatto che è meraviglioso, sembra quello della pubblicità del Mangime Felix,
che... Gladys. Gladys.
Ah, Gladys, buonasera Gladys, che ci guarda un po' con sospetto, ma giustamente fa il gatto, fa quello che il gatto deve fare.
Gatta guardiana?
È una?
Gatta guardiana.
Ah, ok, quindi...
Guardia la casa, cioè, pensiona che quasi...
È in pensione?
È quasi, quasi.
Allora, cara, il nome me lo ricordate?
Gladys.
Mi raccomando, versa tutti i contributi, altrimenti la pensione qua
non potrebbe andare male.
Allora, Fausto, prima hai tirato fuori tantissime cose che hai fatto, da cose un pochino più col colletto bianco, quindi dirigente sia d'azienda che d'azienda pubblica, financo anche l'attore. Cioè, ci spieghi un po' questo universo così ampio?
Oddio, quante parole? Quante parole? Poche.
Quante ne vuoi?
Quante ne voglio. Allora, l'universo ampio è dovuto alla crescita e all'evoluzione delle cose, no? E anche un po' la vita come ti si propone e ti si presenta. Io sono stato particolarmente fortunato, nel senso che intorno ai 19-20 anni ho conosciuto la cooperativa Teatro dell'Elfo, che erano amici di Milano, che lavoravano qui a Fano, e con loro ho iniziato prima con un laboratorio, poi con una serie di esperienze a svolgere questa attività teatrale. Qui a Fano poi si era fondata una compagnia di teatro amatoriale con la quale ho cominciato a lavorare. E quando successe nel 1979 che incontrai il primo ragazzo di cui in realtà mi sono innamorato, lui faceva l'attore, abitava a Roma, ho lasciato Fano e sono andato a Roma, e anche grazie a lui ho avuto l'occasione di frequentare il mondo dello spettacolo. E lì sono stato veramente fortunato, perché nel giro di un paio di mesi ho avuto delle scritture importanti in teatro con Tino Guazzelli, e con Ivano Staccioli, con il quale ho fatto la stagione estiva del 79 con un Antigone di Sofocle, con il quale abbiamo girato praticamente tutti i teatri classici. E poi venne un provino con Steno, che non mi prese, ma in quella produzione incontrai la figlia di Ettore Scola, Paola Scola, la quale praticamente riconobbe in me un personaggio del quale il padre aveva parlato dal punto di vista della fisionomia.
E lei si occupava del casting?
Lei si trovava nel casting, la produzione era divisa, cioè in quello stesso ambiente, quella villetta di Valle Giulia a Roma, c'era sia la produzione del film di Steno che la produzione del film di Scola. E così lei mi chiese se ero interessato a incontrare il padre, e naturalmente io ero molto interessato, e già al pomeriggio firmai il contratto per La Terrazza, questo film di Ettore Scola, che poi fu prodotto nel 79. E quindi, diciamo, fu il mio lancio nel mondo del cinema.
Com'era il tuo personaggio?
Il mio personaggio era quello di un regista che voleva mettere in scena il Capitan Fracassa in una forma del tutto surreale, in mezzo alla neve, e di fatto un po' ispirato alla figura di Marco Bellocchio, come me la raccontò Scola in quegli anni e in quel periodo. Ed era un personaggio che naturalmente metteva in crisi il funzionario Rai, che non voleva sostenere questa produzione, che era interpretato da Serge Reggiani, tant'è che nel film poi Serge Reggiani si lascia morire nella scenografia in mezzo alla neve, appunto, di questo Capitan Fracassa. Una bellissima esperienza, e naturalmente, dato quell'inizio così importante, poi ho avuto altre occasioni importantissime, tra cui Ricomincio da tre con Massimo Troisi, e lì facevo lo psichiatra che accoglieva Mirabella, non so se ricordi il film, quando Mirabella viene portata all'ospedale psichiatrico, lo psichiatra che lo accoglie ero io, ed ero nel gruppo di questi amici nel quale si sviluppa la storia d'amore tra Massimo e Fiorenza Marchegiani, che era la protagonista femminile del film. Poi ho avuto la fortuna di fare anche Storia di Piera con Anna Scigulla, Isabella Huppert, con la regia di Marco Ferreri.
Fantastica, Huppert, io la
adoro. Sì, gran bel lavoro anche quello. Mi è piaciuto meno che La Terrazza, però insomma, comunque un pezzo importante. E da lì altre cose per la televisione. Storia di Frey, La vita di Fregoli,
il giovane Freud,
cose importanti negli anni 70. Poi la tournée invernale con Tino Guazzelli e il candidato al Parlamento, che era la cosa che portava in giro in quegli anni. E poi tornai a Fano per questioni familiari. A Fano fu fondata una compagnia che era il Transteatro, con il quale feci il Faust di Goethe, e così è andata, diciamo, la serie di vicende che sono state collegate allo spettacolo. Nel frattempo e contemporaneamente mi sono laureato in giurisprudenza, per cui quando col teatro non ha cominciato a funzionare sono entrato nella scuola a fare l'insegnante, e poi nell'87 il concorso che vinsi per diventare direttore del mercato ittico all'Ingrosso. Diciamo che è stata una vita che è andata così, e poi dal mercato ittico, essendo dipendente comunale, sono passato prima allo sport e turismo e poi alla pubblica istruzione, all'epoca si chiamava servizi educativi. Diciamo, questa è stata la mia vicenda, il mio excursus lavorativo. In tutto questo, chiaramente, poi c'è stato l'incontro con Eli nell'87, quindi molti anni fa.
Che però ascolteremo dopo l'altra canzone che c'avete prima, che è Pop.
Era My Funny Valentine.
Ah, My Funny Valentine.
Work of art.
mouth a little weak when you open it to speak. Are you smart? But don't change your hair for me, not if you
abbiamo scoperto la storia di Fausto, questo uomo che da dietro le quinte è passato a fare il dirigente comunale e poi in un'area bellissima, quella dell'educazione e della didattica. Elvin invece, questo olandese un po' caraibico,
sì.
Raccontaci di te, visto che prima pure te hai tirato fuori tantissime cose che hai fatto da rimanere allora a bocca aperta.
Mia madre, perché naturalmente potevo partire da mia madre, perché mia madre era una maestra. E io vengo da un'infanzia iperfelice, molto bello. Mia madre, noi avevamo sempre tutti i bambini del quartiere, era in casa nostra, e mia madre ci metteva in scena, ci faceva fare spettacoli, faceva fare cantare, giocavamo. Adesso c'è Eurovision Song Contest qui, no? Ma noi giocavamo a casa da bambini. Che ci faceva fare le gare di canto, ci faceva fare il gioco simbolico, no? E da lì viene un pochino la mia passione per stare in scena. Perciò io sono diventato insegnante come mia madre, però ho soltanto insegnato per pochi anni in Olanda, perché ho subito cominciato a fare i provini per viaggiare, visto che la mia famiglia era un po' sparsa per il mondo. Io ho girato un po' il mondo con questa compagnia che facevamo spettacoli di varietà, ballavo, cantavo, recitavo, eravamo forse il più grande gruppo olandese che faceva questa cosa, perché giravamo, il nostro circuito erano i più grandi alberghi nel mondo dove organizzavamo le serate di spettacolo.
Senti, ascoltando il tuo racconto mi viene da immaginare che per te il palcoscenico comunque stava sempre un gioco, perché sei passato da raccontare al palcoscenico di casa a quello delle grandi compagnie, senza discontinuità, come per dire, è così come mi esibivo con mia madre e poi ho continuato a farlo sul palcoscenico.
Sì, perché guarda, adesso io attualmente lavoro con i bambini e mi rendo molto conto quanto è importante un'infanzia felice, un'infanzia nella quale poi hai genitori che veramente ti mettono sul tuo livello e ti guidano nel gioco e nelle cose che devi fare. Perciò io sono cresciuto già avendo molto chiaro in mente cosa volevo fare da grande, no? Volevo lavorare con i bambini e volevo stare in scena. Se lavori con i bambini stai in scena comunque. Perciò adesso faccio l'insegnante, però nel mio lavoro porto molto delle cose che ha insegnato mia madre nel gioco da bambino, ma anche molte delle cose che ho imparato sui palchi in giro nel mondo.
Tua madre vive ancora?
Sì, 90 anni. In 90 anni è una donna che fisicamente come una signora di 90 anni, no? C'ha molti acciacchi, però è anche una persona che non perde una festa, è molto solare, già per la sua provenienza caraibica,
per com'è. E quindi ecco, è iniziato a girare per tutta l'Olanda, tutto il mondo
Sì, ho cominciato a girare per l'Olanda, poi per il Benelux, poi per l'Europa, alla fine sono arrivato fino agli Stati Uniti, i Caraibi, il Medio Oriente anche molto, ho lavorato lì nei tempi di Saddam Hussein, ho vissuto la guerra Iraq-Iran, proprio sono stato in Basra, sulla frontiera, tra i bombardamenti, è stato spaventoso, ma mi ha anche formato molto, è stata un'esperienza molto, molto ricca. Ti cambia, ti forma, ti fa capire delle cose che non avessi mai capito se avessi vissuto sempre qui in Europa.
Senti, è un bel giorno conosci Fausto.
Un bel giorno conosco Fausto. Ti ricordi che giorno era? Erano pochi giorni prima del suo compleanno, perché la seconda volta che ci abbiamo incontrato,
ci siamo incontrati,
era per il suo compleanno. Lo vuoi spiegare a te, che parli bene l'italiano?
Era il 13 settembre del 1987, una domenica, senza tante cose da fare, una domenica di fine estate, e io giravo tra Fano e... così, insomma, senza sapere che cosa fare, ero solo quel pomeriggio, per cui dico, sai cosa faccio? Vado a fare un giro a Rimini, e sono andato infatti a fare un giro a Rimini.
Mettiamo una canzone che ricordi quel tempo.
1987, cosa ti viene in mente?
Simply Red.
Ah, Simply Red, sì, quelli piacevano tanto a me in quel periodo.
Una canzone in particolare?
Stars?
Sì.
No?
Falling from the Stars.
Sì,
Falling from the Stars, but Stars.
Thank you.
Fine estate, Rimini.
Fine estate, Rimini, una domenica pomeriggio, io passeggio senza sapere cosa fare, perché effettivamente in giro non c'era nessuno, e arrivo all'Arco d'Augusto di Rimini, dove all'epoca si parcheggiava. Parcheggio la macchina, vado verso il centro, la città era completamente deserta, evidentemente ancora erano al mare, ma c'era un cinema davanti alla Dima, e dico, cosa faccio? Vado al cinema. E così sono andato al cinema, e questa sala era vuota, praticamente anche quella ci saranno state 10 persone dentro in tutto, ma fra queste 10 c'era Elvin.
Eravamo giovani, eravamo single, e eravamo certamente in cerca di incontrare qualcuno, entrambi.
E così ci siamo incontrati.
Il film qual era?
Guarda, il film me lo ricordo perché era un film veramente scarso, senza tante cose importanti, ma era l'unico che era presente.
Siamo stati dentro a poco,
sì, perché io mi sono messo a sedere vicino a lui, poi gli ho detto, senti, ma sto film manco ci interessa.
E io non lo capivo,
e lui non capiva perché non parlava italiano. E così, dai, facciamo due passi fuori. Infatti siamo usciti dal cinema, abbiamo fatto due passi fuori.
E parlavate in inglese, immagino.
Sì, parlavamo in inglese, sì.
Io sai, abbiamo parlato di Madonna.
Madonna e di Michael Jackson in quella fase, sì, è vero. E da lì poi, perché Madonna aveva appena fatto la tournée in Italia, quella Italian Do His Death.
Erano i primi argomenti.
Sì, la prima cosa di cui abbiamo parlato è stato proprio questo.
C'era Man in the Mirror di Michael Jackson.
Esatto.
Bella.
E da lì siamo poi... gli ho detto, senti, ma andiamo a casa mia, cosa stiamo a fare? Lui non sapeva dove abitassi io, chiaramente, e invece da Rimini siamo arrivati a Fano, e poi da Fano lì c'erano i miei amici a casa.
Era un po' spaventato, perché non parlava l'italiano, Fano era abbastanza lontano da Rimini, ma io non lo sapevo.
Ma tu che ci facevi invece a Rimini?
Allora, noi giravamo, facevamo il circuito delle grandi alberghi nel mondo, però naturalmente capitavano dei periodi di lavoro che non c'era niente, che non trovavamo lavoro. E in Italia c'era sempre lavoro per le varietà, nel night, perciò nei mesi nei quali noi non avevamo lavoro venivamo in Italia. Perciò ho girato anche abbastanza in Italia prima che...
Ma in quei giorni lui lavorava a Rimini.
Beh, Rimini adesso meno, però negli anni 80, 90, l'estate era la capitale d'Italia.
Non so se esiste ancora quel circuito.
No, probabilmente non esiste più, però ecco, lui era lì per uno spettacolo e la domenica era libero, quindi anche lui non sapendo cosa fare è andato al cinema. Io non sapendo cosa fare sono andato al cinema e ci siamo incontrati avendo molte cose in comune. In particolare la cosa più importante... era proprio lo spettacolo. Io venivo da una carriera teatrale e cinematografica, e lui da una carriera che aveva a che fare con lo show ballet in particolare.
Quindi Rimini, passeggiata per Rimini a Fano.
Fano, abbiamo passato chiaramente la serata insieme con qualche amico e poi ci siamo ritrovati a casa e ci siamo innamorati. Io mi sono innamorato follemente e ho capito che non potevo fare altro che stare con lui.
Questa è una domanda che faccio sempre: il momento del primo bacio, chi è che ha mosso di più il collo?
Ma oddio, mi sembra abbiamo mosso abbastanza tutti e due.
Sì. Baciamo facilmente.
Ok, quindi sì. Di solito spesso nel primo bacio c'è chi aspetta, c'è chi fa la torsione, invece.
No, è stato abbastanza spontaneo, ma è stato tutto molto naturale. Eravamo già lì.
Sì, sì.
Visto
che era proprio il primo incontro, già subito. Proprio che incontri una persona, pensi sì, aspetta un po' a lui.
Visto che l'avete citata, Man in the Mirror.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got you.
Era il 1987, ora sono passati, vado di 17, no, 20 anni ormai.
29?
29. 30 anni. 30 anni, sì, ok, io perché faccio sempre bisticcio con la mia età, io mi cerco sempre di autoconvincermi, sono passati 20 e non 30 anni.
Sì, no, sono passati 30.
Sono passati 30 anni. Il momento più brutto per te, Fausto, il momento più bello di questi 30 anni? Legato alla vostra vita di coppia, non solo a...
Legato alla vita di coppia, ma momenti brutti veramente non ne abbiamo avuti, non abbiamo avuto. Guarda, la nostra è stata una storia che praticamente si è sviluppata in maniera, direi, abbastanza serena. No?
Altrimenti i momenti di malattia sono brutti, no?
Sì, diciamo, forse la cosa veramente brutta legata al nostro rapporto di coppia è recente, una malattia sia mia che poi anche sua, che in qualche maniera ci ha messo davanti alla possibilità anche di separarci, no? Ma è pesante, un cancro che abbiamo in qualche maniera affrontato in maniera, diciamo, complessa, complicata. Però anche quella ha lasciato al momento poche tracce, speriamo che continui così.
Stiamo superando, abbiamo quasi superato.
E vi ha rafforzato,
sì, molto
temprato, sì, forse la giusta temperatura.
Ma insomma, ci ha messo davanti a una possibilità di separazione, no? E quindi quando sei davanti a una possibilità di separazione, soprattutto dopo tanto tempo passato insieme, la cosa che capisci è quanto è importante ogni minuto che trascorri insieme. E questo è stato quello che poi ci ha rafforzato ancora di più negli ultimi 3-4 anni.
Torniamo invece, visto che voglio fare questa operazione di nostalgia, ai fini degli anni 80 e primi anni 90. Siete stati sempre in Italia o avete avuto anche periodi olandesi?
I primi anni io ancora giravo per Europa, per il mondo, e lui mi seguiva.
Lui prende la gelosia.
Sì, lui ma lui è innamorato, passione, innamoratissimo. Non so quanto ha speso in biglietti aerei, biglietti di treno. Quelle volte i cellulari non c'erano, perciò no. Telefonate internazionali.
Io ho una bolletta di telefono negli anni nell'87-88 di 1,5 milioni.
E io non lo stipendio, più uno stipendio.
Stipendio intero. Sì, io guadagnavo 1,6 milioni all'epoca, come direttore del mercato ittico, e 1,5 milioni con la bolletta del telefono.
E funzionava, che naturalmente non c'erano cellulari, non c'era dappertutto il telefono, ci davamo anche gli appuntamenti così da due paesi diversi, che io mi dovevo trovare a un certo ora davanti a una cabina telefonica pubblica,
dove poi chiamavo.
Lui avrebbe telefonato. E poi è successo così anche una volta, che per il mio compleanno era, che sì. Lui che l'ho trovato, che avevamo l'appuntamento, io doveva essere era il mio Neuchâtel in Svizzera. E io dovevo trovarmi alle 7 di sera davanti alla cabina telefonica. C'era qualcuno dentro.
E l'hai cacciato.
Oddio, accidenti. E invece c'era lui dentro, che aveva venuto a sorprendermi.
Ah, fantastico. Faccio la stessa domanda anche a te. Il momento più bello invece?
Il momento più bello per me personalmente è molto il momento più bello, ma proprio di tutta la mia vita, e proprio non la sarei nemmeno mai aspettato, ma è una cosa che mi è cascata addosso, è il giorno del matrimonio, il giorno che ci siamo sposati in Olanda. Ti prepari, organizzi, abbiamo fatto anche bene questo negli album, puoi vedere, è anche stata una festa abbastanza grande, c'erano qualche centinaia di ospiti invitati in un posto in Olanda bellissimo, pittoresco, nel centro storico della mia città dove sono nato, Schiedam. Ti prepari, ti organizzi, bella giornata, e poi dopo stai lì, ti sposi, ti casca addosso una felicità che non mi sarei mai aspettato che sarebbe stato così.
Sì, quello è stato veramente un giorno molto bello per noi, le nostre famiglie unite, chiaramente, a me accompagnato a... Vabbè, il posto dove ci siamo sposati era una ex chiesa neoclassica, in realtà oggi è un museo di arte contemporanea, però diciamo che mi ha accompagnato verso la scrivania dove si è svolta la cerimonia la mia cognata, e c'erano i miei nipoti e a lui sua mamma, quindi insomma c'è stato anche un momento in cui tutti gli amici italiani sono venuti, chi col camper, chi in macchina, chi in aereo, i colleghi di lavoro, sia miei che suoi, insomma è stata veramente una bella giornata.
Era carino perché anche per quelli di Schiedam, di quella città lì, era una cosa molto particolare, che una coppia di europei dovevano fuggire dal loro paese per poter sposare. Che per loro era abbastanza incredibile, perciò c'era la televisione, ci hanno intervistato e avevo ancora il DVD dei special che hanno fatto del nostro matrimonio.
Mi apre le porte la domanda che volevo farti: perché avete scelto l'Italia e non l'Olanda?
Per vivere? Sì. Per questioni di lavoro, chiaramente. Io lavoravo qui e insomma lasciare il mio lavoro per trasferirmi in Olanda sarebbe stato un passo un po', diciamo, complicato da compiere. E devo dire che noi qui non abbiamo mai avuto nessuna difficoltà, cioè ci siamo trovati bene nonostante fossimo una coppia gay, ma insomma, siccome non abbiamo mai nascosto questa cosa, siamo sempre stati ufficialmente fidanzati per tanti anni, noi non abbiamo avuto nessun problema a vivere qui.
E anche con la registrazione del nostro matrimonio, con la manifestazione che abbiamo fatto, la settimana scorsa c'era la Cirinà, c'è stata la controdimostrazione, ma sono sempre quei soliti 6 persone che poi dopo alla fine sono anche persone gentili.
Sì. Ma sai una cosa carina? Il giorno del nostro matrimonio era il 16 agosto 2008. Ora, è chiaro che uno non può tenere in mente le date di nascita di tutti, ma in quel giorno Madonna compiva 50 anni.
Sì. A questo punto ci vuole anche una canzone.
Appunto,
di
Lady Cicone. Di Lady Cicone.
Questa non posso. Non posso, ve lo chiedo a questo punto, un pezzo di Lady Cicone.
Ah, noi ce lo fai scegliere?
Certo!
Che cosa? Un pezzo bello di Ciccone.
Lì ce l'imbarazzo della scelta. Ce ne vanno molto bene,
non no, ricordo. Io lo so, quello che ci piace è Vita.
Ah, è Vita!
Don't cry for me Argentina.
Don't cry for me Argentina.
To know that every word is true.
Mentre siamo qui a fare questa chiacchierata che è piacevolissima, come dicevo a Fausto ed Erwin, è il migliore modo per finire una settimana lavorativa piuttosto dura, c'è Riccardo che sta facendo le foto alla vostra casa, che come diciamo all'inizio della chiacchierata è veramente un patrimonio dell'UNESCO questa casa, ecco. Perché c'è di tutto, c'è una miscellanea di culture, di tradizioni, di provenienze. Mia moglie ha delle fuori di testa qui dentro, perché anche lei è appassionatissima. Mia moglie è, come si dice, vabbè, comunque è laureata in lingua e culture araba, e ma è interessata a tutto quello che va dal Medio Oriente in là.
Ecco, ha cominciato con un ramo di mia famiglia, della mia famiglia, perché anche Indonesia è stata una colonia olandese.
Certo.
Ha cominciato con uno zio che mi ha regalato un pezzo indonesiano, poi dopo abbiamo cominciato a raccogliere un po' tutta questa roba orientale, no? Sì. E poi naturalmente il nostro viaggio in Tibet, che è stato forse il secondo momento più importante.
Di fatto, diciamo, il momento bello veramente che ha preceduto il nostro matrimonio, perché fu lì che abbiamo deciso di sposarci, è stato quando io decisi di compiere 50 anni a Lhasa, e quindi siamo partiti per questo viaggio di 6 settimane in Tibet, ed è quella stata un'esperienza veramente molto bella. Era il 2006 e poi ci siamo sposati nel 2008. Sì. E dal Tibet vengono diverse di queste cose che vedi in giro e che Riccardo sta fotografando.
Sì, sta fotografando un po' tutto. Cosa manca a questa casa? Un oggetto, un accessorio, no. qualcosa di materiale che dovete comprare domani, che è sabato e si va a fare shopping.
Cosa compriamo? No, niente, guarda, abbiamo talmente tante cose che veramente non mi viene in mente niente che ci possa mancare, no. Ti viene in mente qualcosa?
La maionese?
Qualche spezia.
La maionese?
Sì, la maionese no, perché adesso devo andare a comprare il pane, la maionese e le olive. Io non
so. Ah, vedi, no, io anche io faccio la lista per Elvin, che è lui che va a fare la spesa generalmente fuori, ma l'abbiamo fatta ieri, quindi in realtà non ci manca niente per domani. Niente, siamo soddisfatti così.
Programmi per il weekend?
Programmi per il weekend.
Faccio la pizza domani, sono diventato un ottimo pizzaiolo.
Questo è un po' come
olandese, pizzaioli olandese.
Sì, dopo i pizzaioli egiziani e tunisini, sa anche i pizzaioli olandesi.
E la mia pizza forse è diversa da quella italiana, perché per gli olandesi che vengono per gli olandesi Italia è proprio il paradiso, no? Perché prima chiedevi perché siamo rimasti in Italia. E qui mi chiedono tutti quanti, ma tu cosa fai qui in Italia mentre potevi stare? Guarda, in Olanda dicono tutti, guarda, se ne ha capito la vita, lui è andato in Italia. Perché qui c'è il bel tempo, c'è la tolleranza. Oddio, adesso no, io comunque mi sono sempre sentito tollerato molto bene, io ho sempre visto e sentito tolleranza nei miei confronti. C'è la passione italiana e naturalmente l'ingrediente molto importante è la cucina italiana, no? Perciò la cosa diversa dalla mia pizza è che il pane della pizza, l'impasto è più morbido, forse quella italiana può essere un pochino più croccante e io la faccio un pochino
più morbida. Tu hai molto più tipo napoletana, cioè la pizza napoletana è quella un pochino più spessa
sì.
Quindi la tua è una pizza
napoletano è poi diverso, perché il napoletano non supera Roma e...
Americana,
più pan pizza.
Sì.
Quelle cose lì.
Fausto, un piatto invece ti piace della cultura olandese?
Ah beh, pannacoken, conosci?
No.
Pannacoken è una specie di crepe, diciamo. In realtà l'impasto è più o meno quello della crepe, uova, latte, farina. Però è un piatto tipico olandese che viene farcito, o comunque cotta la crepe, un pochino spessa,
insieme a bacon, mele, ananas, di tutto, insomma, cioè, è il sostituto della nostra pizza e quello mi piace molto.
Mentre il waffle è belga, il waffle,
il waffle, no? è belga.
Sì. Io quello lo adoro sempre.
In Olanda c'è uno stroke waffle, e questo è tipo il waffle, è più schiacciato, e poi c'è il sciroppo tra due strati di waffle.
Come le ferratelle abruzzesi.
Qualcosa del genere.
Bene, e dopo questo finale, perché questo evidenzia la fame che sta subentrando nei miei pensieri, anche perché poi oggi a pranzo mia socia mi ha detto: guarda, ti ho lasciato il pesce. Solo lei sa benissimo che io odio la cipolla, era infarcitissimo di pesce questa cipolla, quindi ho fatto un pranzo veramente...
Senti, per dire che la cipolla era infarcita di pesce vuol dire che di cipolla ce n'era veramente
sì,
tanta.
Infatti adesso sto... quando vi saluto, ecco, mi saluto, esatto. Così. Sono stato un cliente prima, c'è un
con la dentina in bocca.
Un augurio che vi fate per i prossimi 10 anni, 10, poi ci vediamo fra 10 anni.
Allora, per i prossimi 10 anni mi auguro che saremo ancora insieme per almeno 40 anni.
Questo è un bel augurio, sì, e che finalmente riusciamo a dar un risultato concreto a quello che è stato il nostro impegno per il riconoscimento del nostro matrimonio olandese, che è cominciato 2 anni fa. E oggi, grazie a Monica Cirinà, che abbiamo avuto anche il piacere di incontrare pochi giorni fa qui a Fano, sta diventando possibile. Quando anche la Camera dei Deputati approverà il medesimo testo e poi l'approvazione dei decreti attuativi, diciamo che intorno a giugno-luglio potremo in qualche maniera dare un risultato anche al nostro matrimonio.
È anche un futuro molto positivo per Ivon.
Noi abbiamo scelto di accogliere Ivon, che consideriamo nostro figlio, anche se chiaramente, date le circostanze e le condizioni, non abbiamo potuto ancora avviare le procedure di adozione. Ivon ha 25 anni, fa scultore. È molto bravo. Chiaramente quello che ci auguriamo è che lui arrivi e possa in qualche maniera soddisfare le sue aspettative e quindi realizzare la sua vita nell'arte. Così,
che tipo di sculture fa Ivon?
Classiche. Lui è veramente un appassionato dell'arte classica, diciamo neoclassica.
Vi facciamo vedere.
Vedi lì, per esempio, quel busto questo pergamino, quella è opera sua, una riproduzione.
Sì, in stile ateniese proprio.
Ateniese, diciamo, Canova, queste cose qui. Strano per un ragazzo così giovane, no? Però piuttosto che la scultura contemporanea, lui piace la scultura classica e sa lavorare il marmo in una maniera che ha dell'incredibile. E per noi questa è una grande soddisfazione, una grande gioia.
Un aggettivo per definire, io uso stupenda ed eroica, un aggettivo per definire, intanto l'ho rubati, Monica Cirinà.
No, io direi che è proprio una donna carina, dove in questo carina non è il vezzeggiativo riduttivo, ma è in realtà l'amplificazione di quello che può essere una persona, no?
Grande umanità.
Gentile, molto umana, e forse l'aggettivo che calza di più è grande.
Sì.
Grande.
Nonostante la sua magrezza, estremamente magra. Sì. Però è veramente una grande persona che ha proprio sposato la causa dei diritti civili con una passione che l'ha impegnata per gli ultimi 2 o 3 anni della sua vita, ed è veramente gradevole. No, ecco, forse l'aggettivo più adatto è gradevole.
E che ha capito molto bene cosa vuol dire famiglia. No,
negli ultimi giorni sembrava veramente un Cristo in croce, sembrava, perché è stata vessata da tutti, da tutto, all'interno del suo partito stesso.
Perché ci ha veramente lottato, ci ha lottato proprio per questa sua convinzione che la famiglia è, no? Ogni famiglia dovrebbe essere come la sua. Lei viene da una famiglia molto, molto felice, ci ha descritto la sua famiglia con i suoi figli, suo marito, tutte le persone, famiglia allargata con altre persone. È proprio il senso di famiglia, è che tutti dovremmo avere questo diritto di avere la famiglia, e come dicevamo noi sempre, di essere felicemente se stesso in qualsiasi famiglia che uno vuole vivere.
Prima dei saluti vi chiedo una canzone e poi vi anticipo già che per l'ultimo passaggio vi farò una domanda cattivissima. Sceglietevi una canzone prima della bastardata.
Una cosa dolce,
ma sai che cosa stavo pensando?
Know me by now?
No. Come si chiama?
Vicky?
No, l'ultimo che abbiamo sentito che ci ha portato Ivon.
Opine?
Opine.
Old Pine, come si chiama il cantante che canta Old Pine?
Ah, guarda te, adesso sono proprio mi sta
venendo. Poi lo cercheremo.
Sì, Old Pine, quello ci piace molto.
Old Pine.
Sand on toes, coats hanging, sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shore, beat down on bony backs. So far from home where the ocean stood, down dust and pine and cone tracks. We slept like dogs down by the fireside, awoke to the fog, we're all around us, the boom of summertime. Yeah. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted, and the warmth rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. Just to bless the morning. Oh, hats and on toes, coats and in sleeping bags. I come to know the friends around you are all you'll always have. Smoke in my lungs, or the echoed stone, careless and young. Free as the birds that fly with weightless souls. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted, and the warmth rang true inside these bones. We stood steady as the stars in the woods, so happy hearted, in the warmth rang true inside these bones. As the old pine fell, we sang. Just to bless the morning. Steal, I will grow, grow.
Abbiamo risposto abbastanza
bene, io l'avevo promessa, sono stato così bene oggi in questa oretta, così, così piacevolmente colpito da, dalla vostra conoscenza, che in realtà devo chiudere l'intervista con una domanda bastarda. Una cosa cattiva che non hai mai detto ad Elvin, tipo ti puzzano i piedi, non mi piace, cioè, una
no,
cosa,
me l'ha detto tutte.
Una cosa, allora, una cosa cattiva che non sei riuscito mai a, a dirgli.
No, 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 io guarda, sono proprio sincero di natura e questo a volte mi è costato anche molto nella vita.
Sì, questa è la sua forza, lui non è una che proprio le, capito, lui non è uno che tiene le
sempre
cose,
sincero, sempre schietto.
Assolutamente, con tutto e con tutti, è un prezzo alto da pagare, l'ho pagato sempre, continuo a pagarlo, ma che gli puzzano i piedi glielo ho detto dal primo giorno che ci siamo incontrati, perché è vero. E l'alito a volte pure e tutto il resto insomma sì, no, non, c'ho, non c'ho niente, non c'ho niente che non gli ho detto di cattivo. Non so, te forse c'è qualcosa di cattivo da dirmi?
La cosa cattiva è che lui sempre deve dire esattamente quello che penso, anche senza nemmeno impacchettarlo nell'ovata. È molto sincero, no, ma quella proprio non è una domanda cattiva.
Facciamo il contrario.
Hai una B?
Una cosa bella invece che non vi siete mai detti, che volete dirci?
Sai, sempre per lo stesso motivo, ho sempre detto tutto, e quindi anche le cose belle. Mi spiace, ma questo proprio sì. Non, è, non sono domande cattive. Non,
allora,
non
è quella la lunghezza d'onda sulla quale ci incontriamo.
Forse anche per questo che sono 30 anni che stiamo insieme.
Sì, anche perché riusciamo a parlare anche nei momenti, nonostante il momento, cioè siamo, abbiamo questa abilità entrambi di mettere questa, di mettere anche a volte di mettere a parte. Sentimenti che potrebbero essere un ostacolo per potersi esprimere o per trovare una soluzione, è la nostra forza.
Allora, nella pletora dei personaggi famosi lo tradiresti per
Brad Pitt? È una così banale, guarda, Manotto, è vero, no? Sì, cioè, sì, cosa, è l'unico che mi viene in mente con cui, ma insomma, veramente banalissimo, no?
Elvin?
No.
Io sì, ma anche per
poi in realtà no, cioè, capito, così giusto per darti la soddisfazione di dire una cattiva,
anche potrei anche andare con Brad Pitt, ma non avrei mai le sensazioni che la tradisco,
ecco.
Ah, okay.
Perché il nostro rapporto non è, no, non è su
no, noi abbiamo un rapporto di fiducia reciproca molto, capito? Forte, per sincerità.
Mi soddisferebbe un non sarebbe niente in confronto a quelle che ho con lui comunque.
Fausto, Elvin, grazie mille, veramente sei stato un incontro piacevolissimo e spero di rimanere insomma in buona amicizia con voi, e voglio tornare a trovarvi, conoscere Ivan e sì, presentarvi anche alla mia famiglia.
Con grande piacere, è stato veramente un bel incontro, grazie a te per
e grazie anche per accettare questo invito in questo progetto, e voi siete la prima coppia che abbiamo conosciuto. Grazie mille. L'ultima canzone che avete già segnato?
Ah sì, questa è importante, è Same Love.
È Same Love, è questo rap che abbiamo tirato fuori dalla prima manifestazione che abbiamo fatto qui a Fano.
Per il riconoscimento del nostro matrimonio. Non l'abbiamo detto, ma il nostro è il primo matrimonio che è stato trascritto volontariamente in Italia dall'allora sindaco 2 anni fa, che era Stefano Pes. E in quell'occasione io lessi e tradussi una parte del testo che è molto calzante, quando parla degli stereotipi dentro i quali viviamo e che in realtà l'amore è sempre lo stesso. Se no, vuol dire questo, no? L'amore è uguale.
Fausto ed Elvin.
When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was, and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex have the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition, playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. God loves all his children, it's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know.
Bye-bye. And I can't change. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Even if if I tried, even if I wanted to.
Gay, I would think hip-hop hates me. Have you read the YouTube comments lately? Man, that's gay, gets dropped on the daily. We become so numb to what we're saying. A culture founded from oppression. Yeah, we don't have acceptance for them. Call each other faggots behind the keys of a message board. A word rooted in hate, yet our genre still ignores it. Gay is synonymous with the lesser. It's the same hate that's caused wars from religion, gender to skin color, the complexion of your pigment. The same fight that led people to walkouts and sit-ins. It's human rights for everybody, there is no difference. Live on and be yourself. When I was at church, they taught me something else. If you preach hate at the service, those words aren't anointed. That holy water that you soak in has been poisoned. When everyone else is more comfortable remaining voiceless rather than fighting for humans that have had their rights stolen. I might not be the same, but that's not important. No freedom till we're equal. Damn right I support it. Don't press pause. Progress march on. With the veil over our eyes, we turn our back on the cause. Till the day that my uncles can be united by law. When kids aren't walking around the hallway plagued by pain in their heart. A world so hateful, some would rather die than be who they are. And a certificate on paper isn't gonna solve it all, but it's a damn good place to start. No law is gonna change us. We have to change us. Whatever God you believe in, we come from the same one. Strip away the fear, underneath it's all the same love. About time that we raised up.
And I can't change.